l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Ben ritrovati qui in diretta su TMV Radio, ore 11.06 di questo martedì 18 giugno 2024. Da come avrete potuto evincere, non c'è Vincenzo Marangio, Lucio Marinucci qui in studio, ma non vi preoccupate, domani già vi restituirò il padrone di casa, come è giusto che sia. Tanti temi da andare ad affrontare, perché proseguono le partite dei gironi dell'Europeo, con qualche sorpresa da dover sottolineare. Poi si intersecano le vie del mercato, si accendono alcuni nomi, alcune storie potrebbero svilupparsi in determinate direzioni, insomma qualcuno vorrebbe tenere i propri giocatori, qualche giocatore potrebbe pensare ad andare via, tanti veramente i temi e noi ne discutiamo in compagnia, ci fa molto piacere averlo qui in diretta con noi, di Luca Marchetti di Sky Sport. Luca, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti. Enzo non voleva parlare con me, di la verità.
Si è sottratto.
Ha evitato il confronto.
Non ha voluto presenziare, diciamo così. Però Luca, appunto, dicevo, i temi sono tanti, sul mercato ci andremo sicuramente. Parto però dagli europei. Volevo chiederti che impressione hai avuto, ovviamente, dell'Italia, del successo con l'Albania, ma anche un po' in generale di tutte le sfide che al momento si sono viste a questo Euro 2024.
Ma intanto in generale mi sembra che tutto sommato siano stati in qualche modo rispettati i pronostici. Le squadre che erano più in vista hanno fatto bene, si sono mantenute quelle distanze che immaginavo potessero esserci, rispetto anche ai singoli, no? Rispetto anche ai giocatori. Bellingham ha segnato, Mbappé ha segnato, quindi anche i protagonisti li abbiamo visti. Abbiamo visto una Spagna leggermente diversa nell'intensità e nella proposizione della manovra rispetto a quella a cui eravamo abituati, quindi più verticalizzazioni, sì, e meno possesso palla. E devo dirti che, guardando l'Italia, al di là dello shock iniziale del vantaggio dell'Albania, io ho visto una squadra che si comporta già da squadra. Con poco tempo a disposizione, Spalletti è riuscito a mettere degli elementi all'interno dell'organizzazione tecnico-tattica della squadra interessanti da club, probabilmente sfruttando anche molto le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione, di quello che era stato fatto durante l'anno. Penso a Calafiori, penso a Di Marco, penso allo stesso Chiesa. Ho visto delle cose interessanti, un baricentro molto alto, una difesa molto propositiva, la capacità di cambiare tra fase difensiva e fase di impostazione, e una sana rabbia, la voglia di non disunirsi nonostante appunto il vantaggio iniziale dell'Albania, che ha portato l'Italia a fare un grandissimo primo tempo, secondo me.
Sono d'accordo.
E poi nella difesa un po' obiettivamente il ritmo è calato, soprattutto negli ultimi 20 minuti, ma a me l'Italia è piaciuta e devo dire che, contrariamente a quello che poi ho sentito, letto, visto, eccetera, eccetera, io non trovo che ci sia stato neanche un insufficiente, al di là dell'errore sul gol, poi ripetiamo, è stato un episodio di cui Di Marco si è assunta tutta la responsabilità,
certo,
poi con un post sui social. Però io faccio fatica a trovare qualcuno che ha fatto male. Ho visto qualche insufficienza, qualcuno che, per carità, poi si possa fare sempre meglio. Però a me l'Italia nel complesso è piaciuta soprattutto per lo spirito.
Sì, è vero, di non disunirsi, hai detto bene, perché poi iniziare non solo la partita,
qualità
ma
della
il complesso.
Cioè,
è vero, primo tempo molto bene.
Barella, per carità, ha fatto un'ottima partita, ma secondo me ha giocato molto bene Frattesi, Chiesa. Al di là di qualche palla sporca che poi ha perso, se l'avesse azzeccata tutte staremmo parlando di Cristiano Ronaldo. Lo stesso Scamacca, che qualcuno ha detto è stato poco incisivo, invece secondo me ha fatto
bene,
un grande lavoro anche di sponda, ha avuto un'occasione, per carità, poteva segnarla, però l'ho visto coinvolto. Pellegrini in quella posizione mi piace molto, Di Marco è stato veramente molto bravo a continuare a fare quello che ha sempre fatto all'Inter, insomma Bastoni, Calafiori. È vero che non ho, lo stesso Di Lorenzo, che ha avuto un'annata negativa, mi è piaciuto. Faccio fatica a trovare qualcuno che è stato sottotono.
No, è vero, ci siamo ripresi molto bene. Interessante poi anche la linea difensiva, perché effettivamente c'è stato questo ricambio generazionale, lo sappiamo bene, quindi sono cambiati tanti elementi. Che scelte ti aspetti poi nel prosieguo dell'Europeo sotto questo punto di vista? Perché abbiamo visto Calafiori e Bastoni, due mancini al centro della difesa, più in là.
Io sono d'accordo con Bastoni, Siamo abituati spesso a vedere anche due destri, perché due mancini no?
No, è vero, sarebbe un
preconcetto. cioè se sono bravi sono bravi, e Calafiori e Bastoni sono bravi. Prima parlavamo con Billy Costa Curta, probabilmente sono i più bravi tecnicamente di tutte le squadre che partecipano all'Europeo.
Sì, a livello proprio sì. di tecnica individuale, tecnica. Sì.
Siccome sono bravi anche a marcare, io non mi aspetto che cambi moltissimo, mi aspetto che ci possa essere qualche accorgimento diverso su delle verticalizzazioni in più, perché la Spagna è una squadra molto più forte dell'Albania. L'Albania ha lasciato tanto campo all'Italia, l'Albania ha permesso all'Italia di giocare con la difesa a centrocampo, magari questo con la Spagna non te lo puoi permettere, anche perché avendo loro cambiato il modo di giocare rischi che poi ti prendi l'infilata, come è successo esattamente nella partita della Spagna contro la Croazia. Il primo gol di Morata è stato un contropiede, era forse 10 anni che non vedevamo un gol della Spagna in contropiede.
È vero, riconquista e verticalizzazione.
E la Spagna secondo me è molto forte.
Sono d'accordo.
È molto forte, ha grandissime individualità, bisogna saperli prendere. Mi aspetto però un atteggiamento tattico simile, perché questa squadra ha capito, tra l'altro questo succedeva anche con Mancini, che può anche aggredire l'avversario. Noi siamo sempre stati abituati a una difesa nella nostra metà campo, non è detto che questa sia la chiave per andarsela a giocare contro la Spagna, consapevoli peraltro che la vittoria con l'Albania ti mette in una situazione di pseudo sicurezza, perché con un punto, senza fare troppi calcoli, agli ottavi come miglior terza vai.
Sì, assolutamente, 4 punti insomma, salvo situazioni molto complicate da verificarsi, saremmo qualificati appunto agli ottavi di finale. Prima di andare sul mercato però ti chiedo appunto se c'è una squadra che ti ha colpito magari più delle altre, e se invece ieri ti ha colpito più la sconfitta dell'Ucraina contro la Romania, tra l'altro roboante 3-0, o il KO del Belgio contro la Slovacchia, che è stata la prima vera big a cadere in questo europeo.
Hai risposto nella domanda. Non mi aspettavo che il Belgio perdesse, che perdesse contro la Slovacchia, per carità. 2 gol annullati, ci sono stati troppi errori tecnici sotto porta. Il Belgio secondo me è una squadra con grande qualità individuale, quindi obiettivamente la sorpresa è stata la sconfitta del Belgio, al di là del risultato ampio della Romania, che magari uno non poteva aspettarsi così, così un divario così largo. La squadra che mi ha colpito di più,
se ce n'è una,
devo dirti che forse la Spagna, proprio che ha avuto una dimostrazione di forza impressionante, anche la Germania. Devo dire che la partita della Germania io i primi 10 minuti non l'ho vista perché avevo da fare, quando mi sono messo davanti alla televisione la partita era già finita.
È vero, no, io vedevo anche io molto molto bene la Germania, nazionale forte, completa, poi
ha fatto veramente bene, forse in proporzione addirittura meglio della Spagna. È vero che l'avversario era diverso, perché la Croazia pure non è una squadra banale, la Scozia mi è sembrata molto cedevole, molto arrendevole. Però ci sono delle qualità, è un mix incredibile quello della Germania. A, giocano in casa, B, hanno dei giocatori molto forti, C, uniscono la qualità individuale dei giocatori all'esperienza di altri, e credo che questo mix,
hai centrato il
fatto
punto,
che si giochi in casa e col fatto che comunque sei sempre fra le favorite quando ti chiami Germania, può fare la differenza, può fare la differenza.
Hai centrato il punto, sono d'accordo. È un bel punto d'incontro tra varie caratteristiche, qualità ed esperienza. Però arrivano già dei messaggi, quindi ci portano su altri temi, perché c'è chi discuteva un po' sul tema della buona uscita di McKennie. E quindi arriviamo alla Juventus, quindi arriviamo a Douglas Luiz. Che sta succedendo in questo momento? Perché appunto è venuta fuori questa questione della buona uscita?
Allora io non la definirei una buona uscita, io la definirei delle richieste economiche che vengono fatte dal giocatore del suo entourage alla Aston Villa per chiudere l'operazione. E succede molto più spesso di quanto uno accada, di quanto uno si accorga, che dal momento in cui c'è una necessità di andare a chiudere l'operazione con un giocatore che oggi non è ritenuto più centrale dalla Juventus, che questo capisca che è, diciamo, il fulcro dell'operazione, e che quindi per andare via dice: va bene, io vado via, però vado via alle condizioni che dico io, certo, non alle condizioni che dici tu. Quindi è un po' un braccio di ferro. Io, in questi casi generalmente si riesce a risolvere la situazione in due modi: o si trova un accordo economico con McKennie, o si cambia il giocatore come contropartita tecnica. Credo che in questo momento sia più facile andare a trovare un accordo con McKennie, perché non è che adesso all'Aston Villa va bene qualsiasi giocatore della Juve,
no, certo.
Se è stato individuato è evidente che c'è un interesse tecnico rispetto al giocatore, però è un rallentamento. Non credo che possa mettere troppo in discussione l'affare, alle volte succede anche, perché poi quando ci sono queste operazioni con tre giocatori, quattro giocatori, scambi, è sempre complicato trovare un accordo, no? Già è complicato trovarlo fra tre parti, giocatore squadra A e squadra B, figurati con altri due giocatori dentro, quindi un po' di tempo in più ci vuole. Sì, succede spesso, ripeto, anche con i giocatori più piccolini. Adesso McKennie, stiamo parlando di un nazionale, no? Quindi ha tutto l'interesse a poter monetizzare questo suo ritorno in Premier League, ma quando si parla di contropartite tecniche che vanno ad abbassare il costo del cartellino del giocatore famoso, fra virgolette, dentro magari ci sono dei giovani che hanno ben figurato, alle volte anche questi giovani approfittano in maniera assolutamente legittima di una situazione di mercato che si viene a trovare, siccome io sono uno dei fulcri, una cosa indispensabile rispetto all'operazione, cerco di monetizzare l'affare. Io credo che sia una cosa legittima all'interno del mercato. È chiaro che poi dopo la società
uno si tutela, no. È ovvio,
certo. Beh, certo,
ognuno fa i propri interessi, insomma, è chiaro, in queste situazioni tanto più. Però volevo chiederti anche,
ma in qualsiasi circostanza ognuno fa i propri interessi nel mercato, poi l'animo fra virgolette del tifoso quando è a svantaggio della società punta il dito, quando è a vantaggio della società o non se ne accorge o fa finta di non accorgersi.
Lo so, il famoso gioco delle parti, però nell'ottica dell'operazione Douglas Luiz, questo è un tipo di, tra virgolette, rallentamento che quanto può incidere più o meno, per dare magari una percentuale?
No, la percentuale non te lo so dire, io ritengo... No, non lo so proprio, nel senso che bisogna essere al dentro della trattativa per sapere quanto è rigida la posizione di McKennie. Di sicuro la rallenta, perché magari poteva essere un'operazione che può essere chiusa in questa settimana e magari ci vorrà qualche giorno in più. Di sicuro l'operazione deve essere chiusa entro il 30 giugno, perché la Aston Villa ha bisogno di questa cessione per migliorare i propri conti e per arrivare al balance del fair play finanziario.
Eh sì, questione di bilancio ovviamente per l'Aston Villa. Rimango ancora sulla Juventus, poi ci spostiamo sul Napoli perché anche lì ci sono tante questioni spinose e mi sembra inevitabile andare anche sul Napoli. Chiudo dicendo, stava iniziando a girare anche il nome di Adeyemi del Borussia Dortmund, qualcuno anche qui parlava di possibili contropartite. Onestamente non so quanto sia un'idea, quanto sia un piano per la Juventus, lo chiedo a te se questo è solo un nome che gira o se magari effettivamente può diventare qualcosa di più concreto.
Guarda, in questo momento non saprei risponderti con dovizia di particolari a questa domanda, perché Adeyemi è un giocatore importante. Credo che poi quando vai a comprare qualcuno dal Borussia Dortmund ti devi presentare con un conto in banca piuttosto
bottega elevato, cara al Borussia.
Al di là delle possibili contropartite tecniche che ci possono essere, per carità, la Juventus in questo momento sta cercando un giocatore in quella posizione di campo, ma non dimentichiamoci che prima di prenderlo però deve vendere.
Certo.
Perché comunque in questo momento oltre a Yıldız c'è Sule e c'è anche Chiesa, oltre a tutti gli attaccanti che ancora sono alla Juve, quindi Ken, Milik che si è fatto male e lo stesso Vlahovic. Quindi oggi andare ad aggiungere un giocatore, peraltro abbiamo parlato anche di Greenwood, è evidente che la Juventus in quella zona di campo sta scandagliando il mercato, però finché non arriva la cessione io credo che non ci possa essere a fondo di nessun tipo. Che poi possa essere Sule, che possa essere Chiesa, che possono essere tutte e due, questo ce lo dirà il mercato.
È chiaro, ma è evidente, questo non funziona solo per la Juventus ma per tanti club, chiaramente tanto più in Italia. Però come detto Luca, spostiamoci un po' più a meridione, andiamo sul Napoli perché si è discusso per tantissimo di Di Lorenzo, si continuerà sicuramente a discutere. Ora però si parla tantissimo anche di Kvaratskhelia, ci sono state le parole dell'agente, la risposta di De Laurentiis, insomma in questo altro caos partenopeo come se ne può uscire al momento? Qual è la situazione, per fare chiarezza?
Ma guarda, la situazione è quella che hai descritto te e la chiarezza non c'è.
Mi sembra evidente.
Ed è una bella spina nella rosa del Napoli che si aggiunge a quella di Di Lorenzo, che si aggiunge, anche se è completamente diversa, a quella di Osimhen. Il Napoli nella scorsa stagione, perché bisogna cercare di contestualizzare secondo me le situazioni, anche qui non bisogna demonizzare nessuno e nessuno è un santo.
Certo.
Però che Kvaratskhelia poteva essere un problema, noi penso che avevamo tutti gli elementi per poterlo dire anche prima dell'europeo. Quante volte abbiamo parlato del rinnovo di Kvara, quante volte abbiamo detto che Kvara avrebbe voluto il rinnovo, quante volte il procuratore di Kvara durante l'anno ha parlato dicendo che avrebbe voluto cambiare aria o che avrebbe voluto che gli fosse adeguato il contratto. Allora, senza prendere le difese di nessuno, ma cercando di analizzare i fatti in maniera, se possibile, più possibilmente asettica, Kvaratskhelia arriva a Napoli perché il Napoli ha un'intuizione di mercato, approfitta di una situazione particolare anche del mercato stesso, e Kvaratskhelia dimostra di essere un giocatore fuori categoria.
Certo.
Fa vincere insieme a tutti gli altri, insieme a Spalletti, per carità, nessuno è artefice del destino di una squadra da sola, a parte
no,
che si chiama Diego Armando.
Però è chiaro,
però
che c'è,
aiutato,
chi incide,
no?
Un po' di più.
Certamente una delle sorprese più sfavillanti del nostro campionato al primo anno da esordiente, secondo me, dai tempi di Kakà. E ha avuto lo stesso
da
tipo
2001
di
poi, insomma.
Esatto, stiamo parlando degli ultimi 20 anni, no?
Sì,
e
sì,
ha avuto lo stesso tipo di impatto. Vince il campionato, numeri straordinari. Allora, io posso anche capire perché, per carità, quando una società dice io ho fatto firmare un contratto a un giocatore, è la pura e sacrosanta verità. Perché quel giocatore, nessuno l'ha obbligato a firmare quel tipo di contratto lì. Era evidentemente contento di avere quel tipo di opportunità in una squadra importante in Italia che giocava le coppe, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tu cresci insieme alla società. Ma se il contratto non viene rinnovato durante l'anno, è evidente che si crea un malumore all'interno dell'entourage del giocatore stesso, perché dice, cavolo, io sono stato uno dei più importanti, sono uno magari di quelli che guadagna di meno, o comunque certamente non tra quelli che guadagnano di più. E già comunque c'è una sorta di malcontento. B, e sei più credibile, sei più aggredibile sul mercato. Perché un conto se tu guadagni 3-4 milioni di euro, un conto se ne guadagni 1-2 come guadagna Kvaratskhelia, arriva il Paris Saint-Germain di turno che te ne offre 6-7-8. Un conto è aumentare il tuo stipendio di 2-3 milioni di euro, per cui dici, amico mio, ho rinnovato il contratto l'anno scorso, ti do uno stipendio da top player, per quanto mi riguarda ho riconosciuto il tuo ruolo da top player, tu non te ne vai da qua, quindi che cosa vuoi perché sbrai?
Un conto
è dire, non abbiamo mai fatto il rinnovo di contratto, io mi sento un top player, là mi considero un top player, tu non mi hai mai dato questa posizione. Io penso che si parta da qua. Penso che si parta da qua.
Sì.
Ripeto, è legittimo da parte di Kvaratskhelia aver chiesto il rinnovo di contratto, è assolutamente legittimo da parte del Napoli dire noi il contratto ce l'abbiamo, l'abbiamo firmato e vale quello. Poi però ci sono i rapporti che possono fare la differenza all'interno della gestione di questo tipo di casi, all'interno di una stagione che è stata un frullatore per il Napoli, perché ha rimesso in discussione tutto.
E
qui ci rientra anche il discorso di Di Lorenzo, perché Di Lorenzo, da punto di riferimento della squadra, capitano, che doveva essere, come dire, il calmieratore, è diventato invece uno dei possibili partenti. E questa cosa non è che l'abbiamo detta noi,
no.
Cioè arrivava direttamente dalla proprietà. Poi è arrivato Conte e ha detto, amici miei, guardate, io dico solo una cosa, per me potete fare quello che volete, i due più forti che abbiamo, a parte Osimhen che sappiamo che deve andare via, devono rimanere. E quindi si rimette in discussione tutto. E quindi allora si riprendono in maniera costruttiva, perlomeno fino all'altro ieri, i dialoghi con Kvaratskhelia, si cerca di recuperare la situazione con Di Lorenzo, che nel frattempo aveva una situazione ambientale obiettivamente non risolvibile. Ti ricorderai benissimo che Di Lorenzo è stato fischiato a Napoli.
Ma assolutamente,
da
anche tanto.
Che ha vinto il campionato. Io credo che Di Lorenzo, voglio dire, possiamo dire che ha giocato male una partita, possiamo dire che non ha fatto un grande campionato, però la serietà del giocatore credo non possa essere mai.
Beh, ci mancherebbe altro. Professionalità
e quindi tu capisci, tu mi dici come si risolve questa cosa. Che ne so, non lo so. Con tanta diplomazia, con tanta pazienza, con la consapevolezza di aver commesso degli sbagli e che quindi a questi sbagli, da una parte e dall'altra, in qualche modo si debba
tentare di ricucire. Manna, leggevo, potrebbe proprio muoversi fisicamente, andare all'europeo, andare a parlare direttamente.
Io penso che sia il caso di lasciare Di Lorenzo all'europeo e quando l'Italia
penso
finisce
anch'io,
poi affrontare il problema, altrimenti veramente diventa un gioco al massacro. Oggi Di Lorenzo gioca nell'Italia, è titolare, lasciamolo in pace, parliamone noi. Tanto in Germania magari le nostre trasmissioni non le ascoltano, i giornali magari si leggeranno pure.
In questo caso speriamo di no.
Magari salta la pagina che riguarda lui, e poi immagino che finito l'europeo comunque un punto si debba fare, sia per Kvaratskhelia, sia per Di Lorenzo, più il discorso di Osimhen. Però io credo che queste cose qua Conte non ne voglia neanche sentir parlare, perché per Conte questi due giocatori sono imprescindibili. Non è facile, non è una situazione semplice, perché, ripeto, i presupposti per creare una situazione di tensione, purtroppo, io dico purtroppo perché se dovesse andare via Kvara dal campionato italiano, dovesse esserci una fortuna ancora più profonda con Di Lorenzo, sarebbe un clima di tensione, no? Che Napoli probabilmente in generale non si meriterebbe come tifoseria. Però è una situazione che purtroppo è figlia di cose pregresse.
Eh sì.
E quindi è come quando litigano moglie e marito, no?
Non si scopre non è mai da una parte, all'ultimo.
Basta, perché se no, ragazzi, se no siamo di fronte a un atto di psicosi collettiva.
Ma no, è chiaro, una saturazione di alcune dinamiche che magari sono state trattate un po' troppo tardi, questo ci sembra evidente. Luca, ci sto per salutare, non voglio levarti troppo altro tempo. Qui arrivavano tanti messaggi, tanti nomi, poi ne parleremo ancora nel corso anche di Rotocalcio. Io te ne faccio uno, Zaniolo, perché anche lui viene accostato, interessa, è pur sempre un elemento che anche come le scorse estati gira, e quindi non so in questo momento a chi possa interessare magari di più rispetto ad altre squadre.
Atalanta, Fiorentina e Villarreal. Queste sono le tre squadre che al momento si sono mosse con maggiore intensità su Zaniolo, con diverse formule secondo me per andarla a prendere, però tre squadre sicuramente ambiziose. Io credo che, però questa è veramente una mia idea, credo che l'intenzione di Niccolò sia quella di tornare a giocare in Italia. È chiaro che ci sarebbe un ruolo diverso, no? Tra l'Atalanta e la Fiorentina. L'Atalanta saresti un co-titolare, perché la qualità dell'Atalanta, non ce ne vogliano i tifosi viola, è più alta,
innegabile, insomma.
E anche gli obiettivi sono più importanti, però sono anche tante le partite che dovrà giocare l'Atalanta quest'anno, e Gasperini ci ha abituato tanto alle rotazioni. A Firenze probabilmente avresti un ruolo un po' più da protagonista, quindi poi dipenderà un po' dalla voglia di Niccolò, un po' dalle condizioni con cui potrebbe tornare in Italia, però oggi sono queste due le squadre italiane maggiormente interessate a Zaniolo.
Bene, interessante capire anche poi dove potrà finire il classe 99. Luca, a questo punto io ti ringrazio, ti saluto, ti auguro una buona giornata. Vedremo se settimana prossima Vincenzo non mancherà l'appuntamento. Grazie ancora.
Va bene, ciao.
Buon lavoro.
Ciao,
grazie.
Ciao, ciao.
Grazie a Luca Marchetti di Sky Sport. Questa chiacchierata, stanno arrivando ancora altri messaggi, nomi appunto ne abbiamo letti. Tra poco avremo Ivan Cardia, perché le trattative di mercato non si limitano a quelle di cui abbiamo parlato in questa mezz'ora di editoriale, quindi a tra poco ci ritroviamo dopo il break con Ivan Cardia, con Rotocalcio e con tanti altri nomi per il mercato di Serie A e non solo. Rimanete con noi.